Son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was.
Buon pomeriggio a tutte le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori. Sì, forse pensavate che oggi Papà Vede Vasche non andava in onda. Siamo appena in ritardo e la voce, anche se purtroppo camuffata dall'influenza, è sempre la mia. Sono Veronica. In regia con me c'è Andrea, che gentilmente ha alzato il volume del mio microfono oltre misura, perché io davvero oggi sono senza voce. L'inverno ancora non ci vuole lasciare ed io continuo ad avere tutti i miei problemi di raffreddamento. La puntata di oggi è una puntata nata in 24 ore. Perché? Perché dovevano esserci altri ospiti, avrei dovuto parlare di altre cose, ma in settimana mi sono imbattuta in una storia che mi ha rapita. E allora da lì ho un po' cambiato tutto e mi sono anche detta: una trasmissione sì, dedicata prevalentemente alle donne, però gli uomini nella nostra vita hanno un ruolo importante. Allora, siccome il protagonista della prima storia che tra poco andremo a raccontare è un uomo, mi sono detta: perché non dedicare una puntata di Papavere Vasche a degli uomini particolari, ognuno a suo modo e per ragioni diverse. E così in una notte è nata la puntata. Chiaramente avevo bisogno di un aiuto, quindi con noi più avanti arriverà anche un ospite che mi aiuterà a parlare di un compleanno illustre, ma adesso passiamo alla musica. Ho iniziato tutta la prima parte del programma, vi accorgerete, con artisti forse più conosciuti per i loro brani che non per i loro nomi, perché spesso noi siamo abituati a sentire delle canzoni all'interno di certe pubblicità o all'interno di sigle di programmi, ma poi non conosciamo gli artisti. Allora, iniziamo intanto con un cantautore inglese che ha alle spalle una carriera piuttosto lunga, pur essendo molto giovane, perché è una classe 1987, ma ha iniziato prestissimo. Il successo arriva nel 2014 con il secondo album da lui pubblicato. Estratto da quest'album è Depth Over Distance. Lui è Ben Howard.
Depth over distance every time, my dear. And this tree of ours may grow tall in the wound, but it's the roots that won't bind us here to the ground. Depth over distance was all I asked of you. And I may be foolish to fall as I do. Is there strength in the blindness you fear if you're coming to? If you're coming to. So hold on. Wait until that lone sun breaks from the arms of the Lord. Yeah, hold on. Though we may be too young to know this ride we're on. Distance was all I asked of you. When everybody around here's acting like a storm, still letting grow sometimes.
Questo brano io l'ho scoperto da pochissimo, perché sempre far finta di conoscere tutto e tutti non serve poi granché. In realtà mi è arrivato in cuffia qualche giorno fa mentre io mi stavo rilassando nel divano, ed è arrivato direttamente dal nord, dai paesi più freddi. Come sempre il mio spacciatore di musica, come lo chiamo io perché per me è il mio stupefacente preferito, è mio fratello. Lui è un grandissimo amante della musica folk, di questa musica acustica, e mi ha inviato questa canzone il giorno di San Valentino. Perché? Perché la festa degli innamorati non è solo quella degli innamorati, fidanzati, è la festa dell'amore, e ringraziando il cielo quella tra me e lui è una grandissima storia d'amore. Allora, la puntata di oggi vedrà un ospite in studio maschio, i protagonisti delle storie sono uomini, allora un pochino alle donne dobbiamo dedicare. Di chi vi parlo? Giusto in una pillolina. Di Zuzia Koreshka Girard. Chi è? Lei è una designer molto conosciuta, specialmente nel nord Europa, ed ha ideato una cosa davvero particolare. Vi ricordate, indovina chi? Almeno quelli di una certa età se lo ricordano benissimo. Era il gioco con tutte queste figure, facendo delle domande si eliminavano vari personaggi e si arrivava alla persona da indovinare. Ecco, lei ne ha costruito uno che si intitola Who's She? Chi è lei? E ci sono tutte donne famose. Ve ne dico alcune: Frida Kahlo, Marie Curie, Josephine Baker, Malala. E le domande appunto che si possono fare: era una ballerina? Era un artista? E è un modo carino per insegnare alle nostre ragazze che c'è tutto un mondo da tantissimo tempo dove le donne hanno degli spazi per arrivare a ciò che vogliono conquistare. Invece la storia che stiamo per ascoltare è una storia davvero particolarissima. Perché? Perché è una storia in questo momento che ci fa bene al cuore, visto che, scusate se mi permetto di dirlo, viviamo in un momento dove riconoscersi nel prossimo sembra diventato davvero difficile. Allora questa è una storia che ci arriva ad Arezzo. Voglio ringraziare Mattia Ciallini, voglio dire i nomi bene perché è importante, e Claudia Falli, che sono i due giornalisti di Arezzo.it, www.arezzo.it, che mi hanno concesso l'audio di questa intervista. Allora, l'intervista è stata realizzata all'interno di un ristorante di Arezzo, l'Antica Fonte. Possiamo citarlo perché è talmente conosciuto che non saremo certo noi a fare pubblicità a un ristorante oramai conosciutissimo da tantissimi anni. E noi stiamo tra poco per ascoltare la storia di Roni, che è 17enne, arriva ad Arezzo dal Bangladesh e ha per sua fortuna questo incontro con i signori dell'Antica Fonte. Allora, io ho voluto iniziare e presentare questa storia musicalmente con un brano sempre molto dolce, sempre molto acustico, dove il titolo dice tutto: Talk is cheap. Parlare è economico, nel senso non costa nulla, dialogare, aprirsi al dialogo e all'ascolto non costa niente. Chet Faker.
Left to my own devices, but that's the difference. And our opinions. You're a mouthful that amounts for another week on my own. I'm a novel made resourceful. I started chaining my thoughts. And talk is cheap, my darling, when you're feeling right at home. I wanna make you move with confidence. I wanna be with you alone. Said help me help you start it. You're too comfortable to know. You're throwing out those words. No, you gotta feel it on your own. Cold pain, I cannot sustain it. It's what I'm thinking, not what I'm drinking. I hold on my waist. These thoughts are pervasive. It's not a statement, but peace can be evasive. You're a mouthful that amounts for another week on my own. Now I'm a novel made resourceful. I start a chain with my thoughts. You guys know the words? All right, let's hear it. And talk is cheap, my darling, when you're feeling right at home. I wanna make you move with confidence. I wanna be with you alone. To help me help you start it. You're too comfortable to know. You're throwing out those words. No, you gotta feel it on your own.
Chi segue Papavere Vasche sa che io amo fortemente le versioni live, e sicuramente Chet Faker in questa versione live dimostra tutta la sua empatia con il pubblico. Lui è uno che sul palco la fa da padrone, nonostante si presenti spesso con queste band ricchissime, piene di strumenti, l'attenzione è sempre concentrata su di lui. Arriva la storia della quale vi ho parlato fino a poco fa. Voglio leggervi il titolo che a me ha colpito, e scorrendo tra le notizie io qualche giorno fa mi sono fermata ed ho approfondito questa storia. Il titolo era: vende rose al ristorante, diventa chef. Il titolare del ristorante: l'ho assunto per evitargli l'espulsione ed ho scoperto un talento. Una storia bella, una storia che secondo me merita di essere condivisa su varie piattaforme, e la radio è una di quelle dove queste storie devono avere il giusto eco. Ringraziamo ancora gli amici Mattia Cialini e Claudia Failli di arezzonotizie.it che ci hanno concesso appunto l'audio di questa storia, perché è una notizia loro. E quindi ora io vi lascio ascoltare e vi chiedo di fare attenzione. Faremo un piccolo break musicale come faccio sempre durante le mie storie, ma vale davvero la pena ascoltare.
Mi chiamo Ronnie, ho 23 anni.
Ronnie era appena un ragazzo quando dal Bangladesh arrivò in Italia. Ad Arezzo il suo primo impiego è stato quello di vendere rose agli innamorati fuori a cena. Lo ha fatto per un po' di tempo, ma poi un giorno ha incontrato Luca e la brigata dell'Antica Fonte.
Molto timido, è un ragazzo molto timido, passava ai tavoli ma non si soffermava nemmeno, provava, non parlava nemmeno. Faceva vedere la rosa, gli dicevano no, ma se ne andava subito, non era insistente. E dopo ha cominciato a spiegarci tutti i suoi problemi, perché lui aveva un foglio di espulsione a maggio 2013. L'1 maggio 2013 Ronnie, purtroppo, la questura era costretta a prenderlo e riportarlo al suo paese, perché lui era entrato qui abusivamente. Noi avevamo bisogno anche di un lavapiatti. Ho conosciuto la sua storia, mi ha raccontato dei suoi fratelli, dei suoi genitori che ha lasciato in Bangladesh con le lacrime agli occhi. Vedevi una persona che ti raccontava queste cose con le lacrime agli occhi. Da persona come sono, un po' premuroso, sono andato un po' a fondo, informandomi un po' in questura se c'era un po' la possibilità e tutto di riuscire a tenerlo qua, e abbiamo fatto, gli abbiamo detto vuoi provare a lavorare con noi, a venire a lavorare con noi. La sera gliel'ho detto, la mattina era già qui al lavoro. Primo maggio 2013 che siamo riusciti a festeggiare il suo compleanno qui in Italia, qui all'Antica Fonte, e già è stato un successo. E per me è come un figlio, a questo punto oggigiorno è come un figlio.
E così la sua nuova vita è cominciata proprio tra quelle mura di quello stesso ristorante dove prima vendeva rosa ai tavoli.
Mi fermo un attimo, anche perché intanto riflettiamo su quello che abbiamo sentito fino adesso, ed è sempre importante quando si può riflettere su cose che magari noi ritenevamo distanti o magari storie che crediamo che alcuni giornalisti le scrivano tanto per, e magari spesso crediamo che siano anche inventate. No, questa è proprio di casa nostra. È una bella storia di integrazione che è nata qui, vicino a noi. Come avevo detto all'inizio, spesso la musica è più famosa di chi l'ha scritta, e adesso capirete perché avevo fatto questa premessa. Il brano è Follow the Sun e lui è Xavier Rudd. Allora, molti lo conoscono, è ovvio, però è molto più famoso di quanto non lo sia il nome, appunto, e dalle note iniziali capirete subito di quale brano stiamo parlando. Rimanete con noi, ascoltatevi questa bella canzone e subito dopo torniamo a parlare della storia di Ronnie.
Follow, follow the sun, in which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intention. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun.
Lascio di nuovo spazio ai nostri giornalisti di arezzonotizie.it e continuiamo con questa bellissima storia di integrazione.
Una svolta che non ha tardato a portare alla luce anche alcuni lati nascosti della personalità e delle capacità di Ronnie.
Mentre lavava piatti, con un occhio guardava la cuoca, perché lui sapeva come fare i sughi, sapeva come cucinare la carne, sapeva come fare i dolci. E piano piano l'abbiamo messo a fare un dolce. Abbiamo detto, sì, hai visto? vedo che prova a fare il dolce. Siamo trovati 20 giorni senza un cuoco.
E lui ha, diciamo, sopperito alle assenze con...
Certo, certo, riempiendo il ristorante e vedendo quello che è riuscito a fare. Veramente è riuscito a fine serata riuscire a accontentare tutti i commensali in sala, da solo. Fino a quando dopo non è arrivata Antonella, l'attuale chef qui dell'Antica Fonte, e chi ci ha fatto capire i valori di Roni.
Quando io sono entrata in cucina, insomma, non sapevo cosa mi aspettava, perché insomma c'era un po' di caos lì per lì. E dopo, alla fine, dopo una settimana, 10 giorni, ho capito che si poteva costruire qualcosa insieme, e attraverso di lui siamo riusciti, insomma, a crescere man mano. Si è costruita una squadra e via, lui ha portato un altro collega e via, quello che ci rimpiazza ogni tanto quando manca uno che sta male, lui mi trova un sostituto e quindi riusciamo a rimpiazzare un po' la cucina nel momento di caos. Lui è passato ai primi e devo dire li fa meglio di me anche nello sfattellare, è vero.
Ma insegnano tutto lei,
però è vero. E quindi quando adesso lui riesce a gestire anche i tempi, poi siamo passati ai miei piatti e lui è riuscito a seguirmi tranquillamente. Questo non è da tutti. Ma
come li avevi appresi, come avevi imparato a farli?
Prima di tutto grazie alla Donatella, perché mi ha insegnato quasi quasi tutto lei. Guardavo e davo una mano lì a fare, poi piano piano ho preso coraggio, volevo fare, ho fatto. Sono riuscito a fare qualcosa. Avevo 17 anni, qualche mese. Non ho mai lavorato in cucina, non ho manco entrato. Un secondo mi ricordo, la prima volta che ho cominciato a fare un bacalà. Ho cominciato a friggere la bacalà, l'ho fatto. Piatti aritmi,
il peposo,
parte della lana, parte del ragù, queste cose qui. Ancora non ho deciso niente che faccio sulla vita, perché ancora sono indeciso. Non ho deciso niente che faccio in avanti.
E sinceramente, adesso che l'avete ascoltata, spero che abbiate avuto modo di seguirla tutta, capirete che non potevo non alterare tutta la scaletta della puntata di oggi per parlarvi di questa storia. Tra poco sarà con noi in studio un ospite che è già stato a Papavere Vasche, che doveva tornare perché ci eravamo fatti una promessa per parlare di musica anni 60, invece sarà qui per parlare di sport. Quindi non vi dico altro per lasciare un po' di suspense, che poca è con questa voce da fagotto. Perché vi dico questo? Perché quando da piccolini si suonava nella banda, diciamo così, e quando si faceva le prove di chi c'era e chi non c'era, allora sentivi il sax e poi il fagotto, cioè questo, ecco, io oggi mi sento un po' come quella bambina sfigatella che suonava il fagotto, perché la mia voce è molto simile. Chi arriva? La musica mi aiuta sempre. Tra poco avrò un'altra voce qui in studio con me che mi dà ausilio. Loro sono una bomba, io lei la adoro, anche perché pochissime donne quando cantano e suonano la chitarra hanno credibilità, e lei ce l'ha sicuramente, ed è la front leader degli Alabama Shakers. Don't Wanna Fight.
I don't.
Ribadisco ogni volta che li passo durante il mio programma che a me loro piacciono tantissimo. Sta arrivando, anche perché a noi abbiamo delle tempistiche radiofoniche, lui registra dopo di me, quindi diciamo che non lo scomodo più di tanto. Di chi vi sto parlando? Ma di Stefano Bertini. Allora, ve lo ricorderete, era già stato qui con me a Papaveri e Vasche. Noi volevamo fare una trasmissione poi dedicata alla musica degli anni 60, di cui lui è un grande conoscitore ed amante. Ma è accaduto qualcosa che mi ha fatto tornare in mente che avevo bisogno di un esperto, o meglio, un appassionato di sport. Perché? Perché intanto ascoltiamo un rumore. Quella che avete appena sentito è il rumore di una Ferrari, ma non di una qualsiasi. È il 1978, lui è Niki Lauda. Durante quel Gran Premio del Belgio non farà nemmeno un giro, ma non sarà questo che farà la storia. L'anno successivo sarà di nuovo campione del mondo dopo uno degli incidenti più terribili che la storia della Formula 1 ricordi, quello di Nürburgring del 1976. Perché ne parliamo oggi? Perché oggi è il compleanno di Niki Lauda. Compie 70 anni. In studio con me a parlarci di lui, Stefano Bertini.
Ciao Veronica, buonasera a te, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Grazie per avermi nuovamente invitato, spero di essere degno di questo invito per parlare di Niki Lauda, dei suoi 70 anni e dei suoi vari successi in Formula 1, in una Formula 1 che purtroppo non c'è più. Anche i rumori dei motori, quelli ovattati di oggi, sinceramente mi fanno tanta compassione.
Con me sfondi una porta aperta, diciamo, perché su Papaveri e Vasche oggi parliamo dei 70 anni di Niki Lauda. Io sono la prima figlia di un grandissimo appassionato di motori che è mio padre, e lo era anche mio nonno materno. Allora, siccome noi vivevamo tutti insieme, quando c'erano i gran premi non esisteva nient'altro in televisione. O ti piacevano o facevi altro. Allora io, anche se ero una femmina, già all'età di 3 o 4 anni mi ero appassionata al mondo della Formula 1. Non solo, abbiamo parlato di una bella storia di un piccolo guerriero 17enne che arriva in Italia, e io credo che quando si parli di guerrieri nel mondo dello sport lui ne sia un altro grandissimo esempio. E questi 70 anni, pur con tutti i problemi che noi sappiamo che lui sta attraversando per ragioni e complicazioni dovute anche addirittura all'incidente di allora, è giusto celebrarlo come si deve. Sarà Stefano a fare una biografia di Niki Lauda, perché è una voce più autorevole della mia, soprattutto oggi che io la voce non ce l'ho.
Beh, di Niki Lauda, guarda, io mi sono preparato qualcosa, chiaramente, parlano i numeri. 1620 giri in testa, 171 gare disputate, 24 pole position, 25 vittorie e 54 podi, e soprattutto due volte campione del mondo con la Ferrari e una volta anche con la McLaren, con la acerrima rivale della Ferrari. Lauda ha corso praticamente dal 1971 al 1985 con una pausa di riflessione di 2 anni, nel 1980 e nel 1981, ed è ritornato nel 1982 con la McLaren. Tu devi sapere, Veronica, che Niki Lauda era di ricca famiglia, i suoi genitori erano banchieri, che però non assecondavano questa sua passione per le corse automobilistiche. Sai cosa fece il buon Niki? Prese in prestito soldi dalle banche e si comprò la sua prima macchina per poter partecipare a delle gare automobilistiche, e dei soldi in Formula 2 nel 1971. Il suo esordio poi in Formula 1 avvenne sempre nel 1971 nel Gran Premio di casa di Zeltweg in Austria, senza ottenere alcun punto. Poi arrivò alla Ferrari dal 1974 al 1977. Già nel 1974 dimostrò delle ottime doti, non vinse il titolo, non lo vinse neanche Clay Regazzoni, che era l'altra guida della Ferrari, ma lo vinse Fittipaldi. Poi nel 1975 invece Lauda vinse il suo primo titolo con la Ferrari a Monza, 11 anni dopo l'ultimo titolo vinto dal cavallino rampante. Il 1976 però è l'anno cruciale nella carriera di Lauda, perché il 1 agosto di quell'anno Lauda ebbe quel terribile incidente al Nürburgring. E tu pensa che solamente 42 giorni, era già in testa nettamente al mondiale, però tu pensa che solamente 42 giorni dopo da quel terribile incidente tornò a correre nel Gran Premio di casa a Monza, dove ottenne un 5° posto in qualifica e un 4° posto straordinario in gara. Alla fine non vinse il mondiale perché nell'ultimo Gran Premio della stagione in Giappone si ritirò dopo 2 giri, ma si ritirò perché lui riteneva le condizioni per il Gran Premio proibitive, cosa che poi però non fu accettata molto bene dalla stampa italiana e dalla Ferrari stessa, e lì si incominciò un pochino a incrinare il rapporto fra Lauda e la Ferrari. L'ultimo anno di Lauda alla Ferrari fu il 1977, che si concluse con il titolo, però qualche mese prima della conquista del titolo Lauda annunciò il suo addio alla Ferrari, il quale ritiro avvenne il 30 ottobre, addirittura 2 Gran Premi prima della fine della stagione, però a titolo già conquistato. La Ferrari lo sostituì poi con Gilles Villeneuve, un altro pilota amatissimo dalla Ferrari, un vero combattente. Poi Lauda ovviamente andò 2 anni in un'altra scuderia minore, non ottenne grandi successi, poi andò alla McLaren dove ottenne un altro titolo mondiale e l'ultimo Gran Premio che vinse nel 1985 in Olanda, e lì praticamente chiuse la sua carriera.
Allora Stefano, forse è Niki Lauda, vediamo se io da donna, perché quando le donne parlano di sport sono sempre poco credibili, diciamocelo un pochino, allora facciamo quella che chiede, perché è sempre meglio così. Nasce un pochino anche grazie a lui, poi Gilles Villeneuve sarà quello che porterà questo modo di essere all'apoteosi, la passione non solo per una casa automobilistica ma per un pilota vero e proprio. Perché? Perché c'è anche questa rivalità con James Hunt, esatto, in quegli anni,
esatto.
Giusto?
Infatti, giustissimo, sì, ci fu un'accesa rivalità fra questi due piloti. E purtroppo in quell'anno, nel 1976, la spuntò Hunt, ma solamente perché Lauda ebbe quel pauroso incidente al Nürburgring, altrimenti avrebbe vinto assolutamente a mani basse. Ti dico la verità, Lauda non rientrava fra i miei canoni di pilota in quanto a simpatia, però diciamo fra negli ultimi 40 anni i piloti contemporanei secondo me rientra fra i migliori 5 piloti. Io per i miei 5 piloti metto ovviamente Schumacher, metto Lauda, metto Prost, metto Hamilton e metto Senna ovviamente. Questi 5 secondo me sono stati i più grandi in assoluto. Poi ci sarebbero, magari ti posso dire, Vettel, venendo in tempi più recenti, ci potrebbe essere, non lo so, Montoya, Raikkonen, però insomma già piloti già molto più in secondo piano.
Allora, tu hai dato una notizia fin da subito che potrebbe sembrare ininfluente, in realtà è fondamentale. Lauda arrivava da una famiglia molto ricca.
Esatto.
Da una famiglia anche molto importante nell'ambiente europeo. È chiaro che se uno va ad analizzare l'educazione che lui ha ricevuto, è facile capire questo suo modo di essere un po' snob, diciamocelo.
Esatto, sì.
Lauda non piaceva ai tempi a molti proprio per questo suo essere distaccato da
freddo.
Esatto. Però è il motivo per cui io poi, crescendo, ho iniziato ad affezionarmi ancora di più. Una frase che io non dimenticherò mai, lui durante un'intervista in inglese, io chiaramente ve lo dico in italiano, rispose a un giornalista che chiedeva stupidamente come fosse cambiata la sua vita dopo l'incidente, la sua vita da un punto di vista sociale, e lui rispose: io da quel momento ho un motivo reale per essere brutto, mentre molti non ce l'hanno.
Beh, risposta più bella non poteva darla, forse è l'unica volta in cui è stato simpatico, direi.
Sì, questo suo modo caustico di gestire questo suo snobbare sempre i giornalisti. Diciamo che lui è stato bistrattato dalla stampa.
Sì, questo è vero,
lo possiamo dire.
Sì.
Perché lui non li amava i giornalisti? Perché lui non voleva rotture di scatole quando doveva guidare, non voleva rotture di scatole nemmeno dopo, quando da pilota era passato a essere all'interno dei box di case automobilistiche. Non ha mai avuto una grande passione, e questo ha giocato a suo sfavore da un punto di vista mediatico, ma non certo da un punto di vista di grandezza dell'uomo.
Assolutamente no, ma poi sai, anche i giornalisti, ci sono giornalisti e giornalai, probabilmente quelli erano giornalai e non giornalisti. A mio modo di vedere.
È chiaro che si parla di qualche anno fa, perché purtroppo segue la Formula 1 sa che lui ha dei problemi di salute
piuttosto
gravissimi.
Grossi.
Esatto. Però forse del 2011 l'intervista. Arrivarono nei box, il giornalista gli fece una domanda in italiano e poi in inglese disse: se vuole puoi rispondere in inglese. Ora io ci tengo a specificare che Niki Lauda parla 6 lingue,
ecco,
e non ha certo difficoltà a rispondere in italiano, una lingua che lui parla correttamente, quindi diciamocelo un po' che
c'è molta presunzione e molta ignoranza anche da parte di alcuni giornalisti, non da parte di tutti, perché nel mio piccolissimo sono giornalista anch'io. Però insomma ce ne sono molti che sono molto supponenti, molto arroganti, molto presuntuosi, che non vanno bene, no. Non sanno porre le domande giuste al momento giusto, vogliono solamente fare lo scoop, vogliono fare. E quando lo scoop certe volte non è possibile farlo.
E senti, secondo me, dicevi giustamente te, la Formula 1 ha perso da un punto di vista di...
Spettacolare anche.
Sì, ma sicuramente perché ha anche perso quei dualismi a cui eravamo abituati. Abbiamo visto Piquet e Prost, un'altra coppia,
Senna-Prost.
E oggi...
Non c'è questa rivalità, sì, oggi c'è Vettel-Hamilton, ma non è più... accesa, appassionata come era una volta, insomma. Sinceramente non mi appassiona più la Formula 1 di oggi, a parte che anche il fatto che la diano su Sky, e io Sky non ce l'ho, non la posso vedere, quindi non posso giudicare più di tanto. La danno solamente sul canale 8 del digitale terrestre qualche gran premio, ma poi li danno tipo 3-4 ore dopo che è finito il gran premio, quindi già il risultato è già avvenuto, già si sa tutto. Ma poi non mi piace più, perché non ci sono più sorpassi. Gli unici sorpassi avvengono ai box. È solo una battaglia di velocità, solamente il giro più veloce. Non è spettacolare come una volta. Io sono un nostalgico della vecchia Formula 1. Anche il buon vecchio Alboreto, che io rimpiango tantissimo, che ha corso in una Ferrari magari non eccelsa, solamente un anno lottò parzialmente per il titolo, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato ormai qualche anno fa. A me piaceva tantissimo, perché poi era un signore, lui era veramente un signore della Formula 1.
Lui era molto amato dai ferraristi.
Era adorato, è stato uno, forse l'ultimo pilota italiano che ha lottato in qualche modo per il titolo, ma era veramente un signore, signore dentro e fuori dalla pista.
Noi siamo gli ultimi che hanno visto arrivare le macchine a benzina esaurita,
esatto.
Le macchine con una ruota esplosa.
Io mi ricordo, non mi ricordo assolutamente il Gran Premio, ma si parla sempre a fine anni 80, primissimi anni 90, un altro pilota italiano purtroppo scomparso, Andrea De Cesaris, che però negli ultimissimi giri scese per spingere la macchina perché era rimasta senza benzina. Cose che oggi non succedono, non le vedi più. Anche quella per me era la vera Formula 1.
Io chiedo scusa, ma ogni tanto mi fermo perché ho veramente finito L'ossigeno, questa forma influenzale che mi ha colpito, credo che sia veramente terribile, ma soprattutto poco poco radiofonica. Allora, sinceramente a me andava, alla fine di questa intervista con Stefano, di questa chiacchierata sui 70 anni di Niki Lauda, fare anche un altro piccolo omaggio a un altro grande dell'automobilismo, ma un altro grande guerriero, che è Alex Zanardi.
Sì.
E allora mandiamo il brano che oramai moltissimi identificano con una trasmissione che io amo, che è Sfide. E ci ascoltiamo un grande David Bowie, Heroes.
I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Rientriamo in studio dopo questo spaccato di musica dedicata anche allo sport insieme a Stefano Bertini. Io, Stefano, ti ringrazio per essere tornato a Papaveri e Vasche.
Io ringrazio te, Veronica, per l'invito.
E ti lascio lo spazio per salutare anche i tuoi radioascoltatori, per ricordarci le trasmissioni dove tu sei presente e gli amici che ci seguono.
Allora, guarda, io intanto prima cosa devo assolutamente salutare i ragazzi afro-cortonesi di Boogie Nights, che mi hanno implorato di salutarli poco prima che arrivassi qua in trasmissione. Quindi, ragazzi, siete eccezionali, continuate così, che siete veramente i number one.
E li saluto anch'io molto volentieri.
Number one, però, sempre dopo la Veronica. Quindi, ecco. Quindi,
solo perché è qui adesso.
Solo perché sono qui adesso. Quindi, e poi, niente, poi vi ricordo di ascoltarmi assolutamente a Reflex Sport, perché questa settimana vi parlerò di un argomento molto 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 interessante. Stay tuned, come dico solitamente.
Allora, noi siamo addirittura di arrivo. Abbiamo raccontato questa bellissima storia di Roni. Io mi scuso, ma sto facendo davvero tanta fatica a parlare e calerò un pochino il tono di voce per riuscire ad arrivare in fondo a questa puntata, anche se è questione di minuti. La storia di Roni, questo ragazzo 17enne arrivato dal Bangladesh, vendeva rose. Poi all'interno di questo ristorante di Arezzo il titolare ha notato una sera che forse c'era qualcosa che non andava. Da lì ha scoperto che sarebbe stato rimpatriato e insomma adesso ha 23 anni ed è il cuoco di questo ristorante. Una storia bellissima che ci è stata fornita dai amici di ArezzoNotizie.it e poi con Stefano Bertini abbiamo appunto parlato di Niki Lauda, perché oggi compie 70 anni. La mia voce forse tornerà, non si sa. Nel frattempo faccio sembrare Ornella Vanoni una voce bianca, perché parlare di nausea è un conto, così è approfittarsene, come diceva il mio nonno, delle persone brutte. Dice: brutto è un conto, ma così è approfittarsene, quando ne incontrava uno che non era di suo gusto. E avevo fatto la scaletta musicale senza sapere che poi avrei avuto questi problemi di salute, ma mai come adesso mi sembra giusto il brano che ci stiamo per ascoltare, perché per me è sempre un gran piacere passare quest'ora con voi, ma oggi è stata davvero dura. Vi saluto con il mio saluto solito: ci vediamo in strada, ma ci sentiamo in radio. We are the champions.
I paid my dues time after time, done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through.
I need to go on.
Consider it a challenge.